Ciao, sono Alessio di Arte della Lettura e ben ritrovati su Arte della Lettura Podcast. Quest'oggi con l'episodio dedicato a Lucca Comics and Games 2019, la fiera di fumetti più grande e famosa d'Italia. Erano anni che volevo andarci, finalmente ci sono riuscito quest'anno per la prima volta e guarda caso ne approfittiamo, visto che c'è il podcast, e ve ne parlo un po'. Essendo una fiera piuttosto difficile da raggiungere per molti, perché ok, ci sono fiere locali, ma il Lucca è il Lucca, è la fiera più grande, interessa molti, incuriosisce molti, è quella con più persone. Se non sbaglio, venerdì e sabato c'erano circa 100.000 persone, che sono veramente tantissime, era una situazione incredibile. E quindi spero che questo episodio vi possa aiutare a decidere se vale la pena andare a Lucca e anche un po' a farvi un'idea di com'è il Lucca, perché l'episodio sul Salone del Libro è stato d'aiuto per alcune persone che volevano visitare il salone per capire un attimo come funzionava e se ne valeva la pena. Quindi spero che anche questo episodio possa essere d'aiuto per qualcuno. Ho deciso di dividere questo episodio in tre parti. La prima parte è dedicata agli acquisti che ho fatto, quindi vi parlerò un attimo degli acquisti fatti e la mia opinione, perché la maggior parte già li ho letti. La seconda parte l'esperienza, ovvero vi parlo un attimo di come ho vissuto io il Lucca, cioè i giorni che ho fatto, cosa ho fatto e anche un po' come girare il Lucca. E per concludere l'opinione, parliamo dei punti negativi, dei punti positivi, di un paio di cose che volevo dirvi e riassumiamo il tutto per capire vale la pena andare a Lucca. Quindi sarà un episodio probabilmente lunghissimo. Partiamo subito con gli acquisti, in ordine totalmente casuale. Piccolo avviso, non si parlerà di libri in pratica in questo episodio, ma solo di fumetti e manga, perché la fiera era dedicata principalmente a fumetti e manga, un po' di giapponesate tipo Gundam, cosplayer, robe così. Di libri c'era veramente poco, ma non mi aspettavo diversamente, cioè io sono andato lì per fumetti, manga, o comunque in realtà per l'esperienza Lucca Comics, per poter dire sono andato a Lucca Comics. Quindi vi avviso, se non siete interessati a fumetti, manga o simili, non troverete nient'altro in questo episodio, non ci sono libri. Quindi acquisti, ho acquistato Jojolion 1, 2 e 3, che sono i primi tre numeri della ristampa in veste premium della prima serie di Jojo. Io di Jojo non ho mai visto nulla, non ho mai letto nulla, lo conosco più che altro per i meme che ci sono su internet. Ho detto che approfittiamo di questa nuova ristampa, molto bella tra l'altro, in copertina rigida, mi piace molto, e ho deciso che la prendo, proviamo a leggere Jojo, vediamo un po' com'è. Poi ho acquistato più o meno per lo stesso motivo Slam Dunk, sempre 1, 2 e 3, che è la ristampa di appunto Slam Dunk, che in realtà non conosco per i meme o per nient'altro. Ne avevo sentito parlare da una persona su YouTube, credo fosse Dario Moccia, non ne sono sicuro. Comunque ne avevo sentito già parlare, mi incuriosiva, ho acquistato i primi tre numeri che sono in ristampa, che costano tantissimo perché sono circa, se non sbaglio, 6 euro a numero. Sono comunque bei numeri, cioè sono tante pagine, edizione carina con sovracopertina e tutto quanto, sono comunque 6 euro a numero. E non so quanti numeri sono al momento, perché hanno sistemato i capitoli, li hanno fatti in modo diverso e quindi forse cambiano i numeri. Non ne sono sicuro, credo 15-20. Non vorrei dire una cavolata, quindi sono tanti soldi comunque. Questo è un po' il motivo per cui avevo smesso di leggere manga e fumetti. Perché leggi di meno, comunque ti intrattengono per meno tempo rispetto a un libro, e costano molto di più. Ha senso il fatto che costano di più, perché c'è dietro le pagine a colori, i disegni, tutto quello che volete, però costano parecchio. Per quello io gravito più verso i libri. Proseguiamo con l'ultimo manga acquistato, ovvero La Divina Commedia di Gonagai, che è un volumone enorme da 30 euro circa, che consiste nella Divina Commedia reinterpretata da Gonagai. Quindi non è la Divina Commedia pari pari, ma disegnata, è Gonagai che ha letto la Divina Commedia, credo, spero, e poi l'ha riscritta, disegnata anche un po' a modo suo, quindi non è una trasposizione pari pari. Pensavo di parlare degli acquisti e poi parlarvi nello specifico di ogni acquisto, ma ho deciso invece di cambiare un attimo e di parlarvi subito della mia opinione sugli acquisti, perché la maggior parte li ho già letti. Quindi torniamo un po' indietro con Jojolion. Ho letto il numero 1, il numero 2, il 3 mi manca, non mi sta piacendo per niente, non mi è piaciuto, non lo continuerò, anche perché costa 15 euro volume e quindi è un po' tantino. Perché non mi è piaciuto? Perché è un manga che definisco trash, secondo me è trash. Ora, non so se avete presente a grandi linee il personaggio di Ken il Guerriero, ovvero questo tizio tutto muscoli, ovviamente in modo sproporzionato, cioè tutti muscoli enormi che ti prende a pugni, poi tu non subisci danno, ma in realtà dopo qualche secondo ti dice una cosa tipo ma in realtà tu sei già morto e il tizio esplode. Questo è Ken il guerriero. Jojo è Ken il guerriero sotto effetto di droghe dopanti. Cioè, voi prendete il Ken il guerriero, lo portate a 1000 livelli sopra di idiozie e cose varie, del tipo ragazzini di 13 anni che si picchiano con potenza incredibile, utilizza il potere del respiro per volare, un sacco di cavolate che possono piacere, possono non piacere, personalmente non mi piacciono, perché in due numeri non ho capito nulla della storia, i disegni spesso sono confusi perché va bene, hanno la loro età e tutto quanto, quello che volete, i combattimenti sono così perché è lo stile dell'autore, va bene, personalmente non mi piace, troppo confuso, troppo ignorante, sapevo che era un po' ignorante, non mi aspettavo a tali livelli, quindi personalmente non mi sta piacendo, anche perché 15 euro a numero divento povero nel giro di 2 mesi e quindi evitiamo di proseguire questa lettura. Di Slam Dunk invece ho letto solo il primo numero, mi è piaciuto molto, i personaggi sono ben caratterizzati, il protagonista mi piace, è divertente, cioè quando prova a essere divertente è divertente, quando prova a essere serio è un po' più serio, mi sta piacendo, quindi si riprosegue nella lettura. La Divina Commedia ancora non l'ho letta, è ancora impacchettata e quindi possiamo proseguire con gli altri acquisti. Ho acquistato Dylan Dog Cofanetto Wedding, che è un cofanetto in legno dedicato al matrimonio, perché in pratica ultimamente in Dylan Dog c'era questa storyline della meteora e c'era un countdown sulle copertine tipo meno 12 alla meteora, tutte queste cose, e questo cofanetto contiene l'ultimo numero prima della caduta della meteora, che appunto riguarda un matrimonio, una variant in nero, una variant in bianco e una variant di un numero che riguardava sempre un matrimonio ma più vecchiotto, che quindi non è per niente collegato. Poi ci sono 3 piccoli accessori che quando li ho aperti non ho capito nulla, poi una persona è stata così gentile da spiegarmelo, ovvero per esempio c'era delle bolle di sapone che mi hanno spiegato che ultimamente si utilizzano le bolle di sapone anziché il riso, io non sono aggiornato sui matrimoni. Poi c'era un anello, che vabbè, quello l'anello sappiamo tutti a cosa serve, e poi c'era un invito cartaceo al matrimonio in formato biglietto da visita. Il costo della scatolina non me lo ricordo, ma era pari pari al costo dei fumetti comprati singolarmente, quindi è un ottimo acquisto è stato, perché se voi contate che acquistando i fumetti a parte pagavo lo stesso prezzo, ma con il cofanetto ho appunto il cofanetto più gli accessori, è molto carino da vedere, quindi di questo sono soddisfatto, anche se non ho letto nessuno dei numeri perché ho letto altro, non so, non c'è un motivo particolare. Poi ho acquistato Dylan Dog Speciale Supereroi, che sono 2 numeri. Credo siano lo stesso contenuto ma con 2 copertine diverse, cioè copertine eroi e copertine anti-eroi. Non l'ho ancora letta, è una storia di pochissime pagine, non è granché, l'ho presa tanto perché era, se non sbaglio, esclusiva Lucca, quindi l'ho preso, costava 1-2 euro, è stato un acquisto un po' compulsivo, totalmente a caso. Poi ho acquistato un cofanetto che include Watchmen Absolute e tutti Before Watchmen. Watchmen è uno di quei fumetti che se lo si vuole recuperare costa un capitale. Non ai livelli di Sandman, perché Sandman ancora è impossibile da ottenere. Watchmen ancora costa un pochettino. Questo cofanetto l'ho pagato 170 euro, su eBay si trova sui 350, quindi è stato un affarone. È stata una tortura da portare in giro, perché pesa più o meno 10 kg. Però dovete considerare che erano 10 kg sotto la pioggia e in braccio, perché il sacchetto non ha tenuto i 10 kg, si era rotto. Quindi lo stavo portando come se fosse un bebè sotto la pioggia, avvolto in un sacchetto nero dalla patumiera che quindi mi scivolava dalle braccia. Mi sono spaccato i muscoli delle braccia quel giorno per portarlo alla macchina, quindi è stato un costo sia monetario sia fisico. E non l'ho ancora letto, è lì che mi guarda dall'alto della libreria, perché all'interno della libreria non ci sta, è troppo alto, è così alto che se io alzo il piano della libreria, che in pratica è una di quelle librerie dell'IKEA dove posso spostare i piani, però se io alzo uno dei piani in modo che sotto ci sta Watchmen, poi sopra non ci stanno più i libri di altezza normale, talmente tanto spazio mi prende Watchmen. Forse dovrei fare una foto, dovrei fare a video questa cosa, perché via podcast è un po' difficile, però è veramente altissimo. E non ci sta, quindi l'ho dovuto mettere in cima alla libreria, non in piedi, perché mi tocca il soffitto, non ci sta, l'ho dovuto sdraiare. Quindi da vedere è un po' bruttino, perché sembra che l'ho buttato lì a caso perché non sapevo dove metterlo. Ma non ho lo spazio, veramente occupa troppo spazio, è troppo grande. E ancora non l'ho letto, perché mi fa paura. È uno di quei fumetti che dico, ok, l'ho pagato così tanto che lo lascio fermentare un po' prima di leggerlo. Poi ho acquistato Metamouse di Art Spiegelman, che è un libro. Ecco, prima avevo detto che non avevo comprato libri. In realtà Metamouse è un libro che parla della creazione di Mouse. e l'ho acquistato perché conteneva anche un CD con le registrazioni originali fatte dall'autore a suo padre. Le registrazioni ho fatto una fatica incredibile a ottenerle in realtà, perché mi ero scordato che il mio computer non ha lettore CD. Quindi ho dovuto prendere impresso tutto un lettore CD, scaricare tutto quanto sul computer, poi ho provato ad ascoltare l'audio e si sente malissimo, perché ovviamente è vecchissimo quell'audio. Però non ho ancora dato un'occhiata al resto dei contenuti, mi ispira, perché Mouse veramente un ottimo fumetto, e vedere in retroscena di un'opera che mi è piaciuta parecchio, non lo so, non mi è mai successo, mi ispira l'idea. Per concludere, fumetti Bao. Praticamente allo stand Bao io ho lasciato un rene, perché ho comprato di tutto. Ho comprato La scuola delle pizze in faccia di Zero Calcare, La profezia dell'armadillo di Zero Calcare, Cobain Calling di Zero Calcare, Dimentica il mio nome di Zero Calcare e Il buio colpisce ancora di Leo Ortolani. Se non si fosse capito, Zero Calcare è un autore che mi sta piacendo particolarmente, quindi ho acquistato un po' di cose di Zero Calcare. Io ho già letto La profezia dell'armadillo e Dimentica il mio nome. Non c'è molto da dire, io faccio fatica a recensire i fumetti che mi sono piaciuti perché non so mai cosa dire. Alla fine è lo stile di disegno di Zero Calcare, lo stile di umorismo di Zero Calcare, le storie di Zero Calcare. Dimentica il mio nome ha molti elementi fantasy che si mischiano alla realtà, quindi non si capisce mai cosa è vero, cosa è finto, però comunque mi è piaciuto perché non è che devo sapere per forza veramente cosa è successo alla nonna di Zero Calcare, perché il libro parla della nonna. Ci sono elementi reali che appunto si mischiano a elementi palesemente finti. Mi è piaciuto comunque, questo è importante. La profezia dell'armadillo invece è il primo libro di Zero Calcare, mi è piaciuto un po' di meno perché è fatto a capitoli. Sono tanti piccoli capitoli, storie brevi di 2 o 3 facciate che sono collegati da un piccolo filo conduttore. Non tutti, la maggior parte. E il filo conduttore è la morte di una sua amica. È molto diversa dalle altre storie perché le altre storie sono una storia che prosegue per tutto il libro. Qua invece è una storia che sai che c'è, cioè sai che più o meno si sta parlando di quello, però tutte le storie, i capitoli, diciamo, sono separati da loro. Non mi è piaciuto questo stile, però è il primo libro che ha prodotto Zero Calcare, tra l'altro se è autoprodotto non è che posso lamentarmi molto, diciamo, essendo il primo è normale che sia di qualità inferiore ai successivi, anzi è un bene perché vuol dire che c'è stato anche un processo di maturità dell'autore, non è rimasto stabile a fare il suo per anni, ma ogni libro, diciamo, aumenta la qualità, prova cose nuove, cose così, quindi alla fine mi è piaciuto comunque. Gli altri ancora non ho letto nulla perché La scuola delle pizze in faccia di Zero Calcare è una raccolta di racconti di quelle che escono online, è enorme, cioè non so quanto ci metterò a leggerlo. Per ora ho deciso di mettere un attimo in pausa con Zero Calcare, anche perché il blog è stato riempito da recensioni di fumetti nell'ultimo mese. Per concludere, Il buio colpisce ancora di Leo Ortolani l'ho letto e mio Dio che schifo. Io l'ho comprato solo perché bisognava arrivare a 75 euro per la patch di Zero Calcare. Non ero interessato, l'ho letto, ma ha fatto schifo perché le recensioni non le ho trovate divertenti, onestamente. Le migliori erano le ultime, dedicate film Avengers, che erano quelle un pochino più divertenti, ma in realtà avevo una sensazione di déjà vu, perché io sono sicuro che quelle recensioni l'ho già letta da un'altra parte. Non so se su Instagram, su Twitter di Ortolani, da qualche parte l'ho già lette, e quindi non lo so, io ho comprato sto libro, ma in realtà le cose più interessanti le avevo già lette e non mi ha fatto ridere, non mi è piaciuto. Personalmente non ve lo consiglio, anche perché alla fine non aspettatevi granché, sono recensioni di film che dovrebbero essere divertenti, tutte negative, o non c'è mezza, no, forse quelle sugli Avengers qualcuna è positiva, scusate, le altre sono tutte negative, non lo so, mi è sembrato anche un po' forzato a volte, nel senso che a tutti i costi voleva fare la recensione negativa o comunque cercare di essere divertente. Personalmente non mi è piaciuto. Ultimo acquisto non è né un manga né un fumetto, ma bensì è un Gundam enorme, veramente è incredibile, che ho acquistato perché volevo fare un Gundam, semplicemente. Questo mi sembrava veramente bello, unico, e costava poco, circa 170 euro, che sì, non è poco, ma è poco per i standard dei Gundam. Io non ci capisco nulla dei Gundam, ma per chi non lo sapesse, i Gundam sono tipo dei robottoni da costruire pezzo per pezzo. Hai tutti i pezzi in plastica, ti dice prendi A1 e A2, staccali e mettili insieme, quindi tu prendi la parte A, stacchi A1 A2, li metti insieme e vai così avanti finché non ti costruisci questo mega robot bottone. E a me piace fare queste cose, mi piacciono i Lego, ho detto ok, prendiamo un Gundam che mi ispira molto. E i Gundam hanno dei grade, hanno, diciamo, delle valutazioni per definire la qualità, la grandezza e le funzionalità. Ora, i grade non me li ricordo a memoria, però diciamo che parte dal grade schifo, che è tipo un pezzo di plastica, facilissimo da montare, ci sono due pezzi e non fa niente, al perfect grade, che è il migliore, e in pratica hai il robottone gigante che si muove, muove tutto, muove le dita, le singole articolazioni delle dita si muovono, e ha delle cose aggiuntive, che possono essere luci, possono essere adesivi, non lo so, comunque ha cose in più rispetto ad altri Gundam. Tra l'altro, per esempio, questo che ho preso, perfect grade, ha delle parti in acciaio, anche in metallo. Comunque il Gundam è in costruzione, ci vorrà un paio d'anni credo a questa velocità, perché lo faccio più o meno una volta a settimana ed è difficilissimo, però è veramente bello perché per ora ho costruito le gambe e le braccia, e praticamente le braccia alla mano con appunto tutte le dita, che sposti le dita, pieghi la mano, puoi fargli fare tutte le cose. Ovviamente il mio è fisso, che fa il dito medio, perché è giusto così. Bene, questa è la lista completa degli acquisti fatti a Lucca Comics, quindi direi di passare all'esperienza. Passiamo giorno per giorno. Io ho fatto mercoledì, giovedì e venerdì con dei miei amici, siamo andati giù in macchina, e poi domenica sono andato con una mia amica in autobus perché la mia macchina si era bruciata, quindi abbiamo detto vabbè, andiamo in bus, proviamo un po'. Quindi posso darvi entrambe le prospettive, meglio andare in macchina o quei mezzi. Allora, mercoledì la partenza è stata alle 4:30 del mattino, quindi mi sono svegliato più o meno alle 3 per preparare tutto. Siamo partiti, siamo arrivati presto, abbiamo parcheggiato e siamo entrati direttamente in fiera, e siamo arrivati veramente presto. Noi avevamo già i biglietti acquistati online, ma a Lucca, anche se hai già i biglietti, devi comunque beccarti la coda per il braccialetto. Perché essendo nel centro storico di Lucca, praticamente c'è il centro storico di Lucca, che è quello racchiuso nelle mura. All'interno di questo centro storico vengono messi dei tendoni, ma proprio tendoni enormi, cioè non tipo gazebo, tendoni seri, e all'interno di questi tendoni c'è lo staff del Lucca Comics che ti controlla il braccialetto. Mentre il braccialetto, che ne so, mercoledì era giallo, loro guardano, vedono, ah, il braccialetto giallo, può entrare. Funziona così. Ora, sarebbe anche carino se non fosse che ti chiedono comunque il biglietto. Per qualche motivo tu devi far vedere sempre braccialetto e biglietto. E quindi ogni volta che entri ed esci da un padiglione, che succede 20, 30, 40 volte in una giornata, ogni volta devi tirare fuori il biglietto. Ed è veramente scomodo. Cioè, la cosa del braccialetto, va bene, appena arrivato in fiera devo fare la coda anche se ho già comprato i biglietti. Va bene, tanto la coda va veloce, leggono il biglietto, ti danno il braccialetto relativo. Quello mi va bene. Ma perché devo far vedere il biglietto ogni volta che entro? Poi non mi passa più. Infatti a un certo punto fanno entrare un po' tutti, perché sennò si creano le code nei giorni di folla. A parte questo, vabbè, prendiamo il nostro braccialetto, iniziamo un po' a girare all'inizio un po' a caso, poi andiamo diretti da Bao, perché Bao aveva le edizioni limitate di Zero Calcare che erano in poche copie, quindi volevo comprare subito. Quindi tutti i libri che ho detto prima di Bao, meno un libro di Zero Calcare, comunque tantissimi, ce li avevo dall'inizio della giornata, dal mattino, prendo dalle 9 nella schiena. Poi cosa ho detto? Sai cosa? Se mi spacco la schiena la spacco bene, quindi dopo 3 secondi ho acquistato la Divina Commedia di Gonagai, che pesa più o meno un chilo, credo un chilo e mezzo. Quindi la mia giornata è iniziata proprio spaccandomi la schiena, perché veramente pesavano tantissimo. Attorno alle 11 ce l'ha già coda ovunque. Cioè, alle 11 è iniziata la coda, c'era coda alla Bonelli, che io da quando faccio fiere non ho mai visto la coda alla Bonelli. Sotto la Bonelli non ci va mai nessuno, non ho capito cosa è successo in sto periodo. Comunque, coda infinita, quindi ci fermiamo a mangiare, poi riprendiamo un po' a girare a caso. Diciamo che il primo giorno era di ispezione. Io ho acquistato la Divina Commedia, non so perché l'ho acquistata, perché potevo benissimo aspettare, ma dettagli. I fumetti Bao l'ho acquistati perché erano a edizione a tiratura limitata, e quindi ho detto li prendo subito. Gli altri, i miei amici, comunque poi anch'io, il pomeriggio abbiamo solo girato per farci un po' un'idea di come erano disposti gli stand, di cosa c'era, di cosa si poteva fare, così per farci un'idea. Poi attorno alle 4:30-5 siamo tornati alla macchina, io praticamente non riuscivo più a camminare, eravamo distrutti visto che eravamo tutti svegli più o meno dalle 3. Siamo andati al nostro alloggio circa 25 minuti fuori da Lucca, l'abbiamo pagato pochissimo, ora non mi viene in mente, però comunque veramente poco. Cioè, se dovete andare più giorni, affittate una casa fuori Lucca, perché tanto sono, ripeto, questa casa era 25-30 minuti fuori Lucca, però mezz'oretta di strada ci può stare, perché abbiamo pagato veramente poco. Tra l'altro era una casettina veramente carina, molto molto spaziosa, in montagna barra collina, quindi c'era, sali, scendi, aprivi, c'era l'odore della natura. Veramente, forse la parte che mi è piaciuta più del look è stata la casetta, veramente fantastica. E poi siamo collassati. Poi, giovedì, tutto molto con calma, perché tanto io i miei bei fumetti a tiratura limitata l'avevo già presi. Iniziamo a fare gli acquisti seri. Io acquisto Watchmen, calcolato esattamente qua, me lo sono segnato negli appunti, 10,5 kg, insacchettato nel sacco della patumiera. Nel frattempo due miei amici acquistano tutto One Piece, che sono 80 numeri di manga a testa. Quindi avevano due scatoloni contenenti 160 numeri di One Piece in tutto. Quindi avendo io 10,5 kg di Watchmen e loro tutto sto One Piece, decidiamo di andare alla macchina. Ovviamente appena decidiamo di andare alla macchina, diluvio universale. Mercoledì non aveva piovuto, giovedì fino a quel punto tutto limpido il cielo. Appena decidiamo di andare alla macchina nella maniera più scomoda possibile, ovvero su quattro persone, io con le mani occupate, un altro con le mani occupate, un altro totalmente libero e un altro con uno scatolone con circa 30-40 numeri di One Piece, quindi aveva volendo una mano libera. Ecco, in queste condizioni, diluvio universale. Io mi sono beccato tutta la pioggia possibile, l'altro ragazzo pure, perché non potevamo tenere un ombrello, la macchina era lontanissima, una tragedia. Appena, io non sto scherzando veramente, appena mettiamo giù i fumetti in macchina, smette di piovere. Fantastico. E questa giornata non ricordo molto altro, perché l'unico mio ricordo è io che praticamente corro sotto la pioggia, fradicio, con sto sacchetto che mi scivola. Una tragedia, veramente, sembrava il diluvio universale. Arriviamo a venerdì. Venerdì è stata un po' la giornata di fine fiera. Siamo andati a visitare quelle cose che ci mancavano, alla fine non mancava granché, e poi siamo partiti presto, perché alla fine in tre giorni la fiera l'hai vista anche molto bene. Siamo tornati, c'era la macchina carichissima perché avevamo preso un sacco di roba e ogni 30 minuti avevo un crampo, perché io ero dietro con un mio amico ma un sedile era totalmente occupato dai bagagli, dai fumetti comprati, quindi il ritorno è stato molto più lungo dell'andata, perché ogni mezz'ora circa dovevamo fermarci per sgranchire le gambe o cambiare posto. Passiamo subito a domenica. Domenica, ripeto, siamo andati in pullman. La partenza era prevista da Milano alle 4:40, per vari motivi dovevamo preparare delle cose, dovevamo fare questo, quell'altro, abbiamo dormito un'ora e mezza. Partiamo un po' prima, arriviamo circa le 4:15, perché la partenza era 4:40, ma l'iscrizione diceva di farsi trovare 20 minuti prima. Perfetto, domenica pioveva, ci siamo fatti trovare 20 minuti prima al parcheggio previsto e non si è visto nessuno. Il bus è arrivato con 10 minuti di ritardo, abbiamo aspettato mezz'ora sotto la pioggia. Tra l'altro non c'era nessuno perché l'accompagnatrice sapeva che il bus era in ritardo, quindi lei è arrivata giusta, però non ha avuto l'idea di avvisare gli altri. Durante tutto il viaggio abbiamo cercato di dormire, ma è stato piuttosto difficile. Siamo arrivati più o meno un'oretta dopo l'apertura e il parcheggio dei bus è lontanissimo dall'ingresso. Siamo entrati in fiera, siamo andati a prendere il solito braccialetto, che però questa volta non serviva, perché la domenica a nessuno fregava niente. La domenica praticamente entravi, nessuno ti guardava il biglietto, a momenti non ti guardavano nemmeno il braccialetto, oramai era l'ultimo giorno, quindi non gli importava molto a nessuno. Domenica di luogo universale anche lì, c'era fango ovunque, perché hanno avuto la grandiosa idea di mettere la zona cibo su una zona erbosa, e c'era fango ovunque, ma era proprio fango in stile sabbie mobili, che io ho messo il piede dentro perché non potevi fare molto, cioè praticamente per andare a prendere il cibo e poi andare a sederti sotto il tendone, perché volevi mangiare sotto la pioggia, dovevi passare per questa zona fangosa e il piede mi è andato giù di 4-5 cm, stavo annegando nel fango, era un casino incredibile. Quindi nota per il Luca Comics, l'anno prossimo mettete delle passerelle in legno o qualcosa del genere, per favore. Domenica in realtà, a parte girare il Luca Comics un po' perché la mia amica non l'aveva mai visto come me, non c'è stato granché di speciale, se non che entrambi ci siamo fatti fare un autografo. Io l'ho fatto da Zero Calcare, lei da Shockdom, da Frafrog. Quindi entrambi ci siamo fatti un'idea su come vengono gestite le code per gli autografi. In pratica Bao gestiva in questo modo la coda per Zero Calcare: semplicemente mettetevi in fila. Ora questo è un po' difficile perché la coda per Zero Calcare è infinita, si snoda, fa delle curve, passa attraverso cose, quindi diventa un po' complicato, e poi non c'è una bella distinzione. Per dire, mi hanno superato due persone. Ora, io non sono una persona di quella che si fa valere, del tipo che gli dico, oh, mi hai superato, preferisco lasciar perdere. Ma due persone da Zero Calcare vuol dire una differenza di 10-15 minuti, quindi è abbastanza pesante. Giusto per dire, cosa costa fare un bigliettino con sui numeri? Ogni tanto i numeri ce li avevano, però ne avevano 40, quindi loro davano 40 biglietti e quando tutti e 40 erano tornati indietro, ne ridavano altri 40, che non ha senso, perché il 40esimo dietro alla gente senza il numero. Non aveva molto senso, quindi c'era un po' di confusione, una coda di zero calcare, poi non la limitano. Quindi tipo Zero Calcare doveva fare una sessione il mattino e una al pomeriggio, ma in realtà quella del mattino è stata continuata fino al pomeriggio. È sempre così, perché anche il salone era così. Cioè non oso immaginare quanto è stato lì a firmare, autografare, a fare disegni. Mentre da Shockdom lasciavano il numero, però poi la coda te la devi fare sotto la pioggia, perché lo stand dentro era troppo piccolo e non ti lasciavano dentro. Quindi domenica, ripeto, è stata la giornata dedicata praticamente agli autografi. È tempo di fare il paragone auto o bus? Ovviamente la risposta è auto. Se avete intenzione di acquistare auto, perché ve la gestite voi, arrivate quando volete, andate via quando volete, caricate tutto sulla macchina e siete tranquilli, volete fermare, volete dormire, fate quello che volete. Il bus è comodo perché alla fine costa 60 euro, andate e ritorno, non vi dovete preoccupare di niente, potete dormire entrambi, tutti quanti sul bus. Caricate quanto volete perché sotto comunque c'è lo spazio e si può caricare se proprio avete comprato tantissima roba. È un po' più scomodo per il fatto che dovete seguire i loro orari, ma in realtà non è neanche questo grande lato negativo perché comunque la partenza è presto, si arriva presto, il ritorno è alle 19. Il Lucca chiude alle 19, ma vi assicuro che non si fa dalla mattina alle 19, proprio è impossibile, siete distrutti dopo. È un po' più scomodo perché dovete portarvi tutto dietro, quindi se siete con la macchina magari potete dire ok, queste cose per ora le lascio in macchina, per esempio il pranzo, e passiamo dopo a prenderlo se volete portare il pranzo dietro. Mentre sul bus avete tutto sulla schiena, l'acqua l'avete sulla schiena, il cibo l'avete sulla schiena. Io parlo di cibo perché essendo celiaco ho preferito portarmi il cibo da casa, essendo così, cioè ero sicuro che ok, quello è mio, lo posso mangiare, non ho problemi, anziché dover andare in giro a cercare qualcosa che posso mangiare, poi non lo trovo, tutto qua. Quindi mi sono portato praticamente colazione, merenda, pranzo, cena, tutto nello zaino. Però in realtà la scelta è ovvia, cioè macchina. Non tutti possono prendere la macchina, quindi rimane bus o treno. E qui vi devo dire per forza bus, perché a guardare il treno costa parecchio di più. Inoltre diretto per Lucca c'è ben poco. Io ho visto da Milano e se non sbaglio c'è un cambio a Firenze. Sicuro non c'è diretto che fa Milano-Lucca. Quindi c'è già il problema di fare il cambio. C'è il problema che costa di più. C'è il problema che lo spazio è quel che è. Quindi sul bus puoi caricare tutte le cose sotto nel bus e hai il tuo bel sedile dove sei, tra virgolette, comodo. Dipende anche dalla grandezza della persona. Sul treno invece è un po' più incasinato, hai lo spazio solo sopra, se hai già lo zaino grande già ti occupa spazio lì, mentre sul bus c'era tanto spazio libero e quindi magari eravamo in due su dei sedili e poi sui sedili di fianco a noi avevamo messo gli zaini, sopra avevamo ancora lo spazio libero dove poi abbiamo messo il Gundam e qualche acquisto, quindi c'era molto più spazio, era molto più gestibile. In più il bus è organizzato proprio per quello. Vuoi partire da Milano Lambrato, da Milano Centrale? Parti da lì, vai, poi a metà strada si ferma in autogrill, puoi fare colazione, andare in bagno, tutto quello che vuoi. Al ritorno c'è una fermata di 20 minuti, 20 o mezz'ora se non sbaglio, dove puoi fare cena. Il treno no, il treno parte, va, se hai la cena bene, se no non mangi. Quindi in ordine io direi auto, bus, altro e poi treno. Proprio treno per me è l'ultimo. C'è da dire che se fate solo la giornata, auto è veramente tosta, perché dovete partire prestissimo per arrivare in orario, farvi la fiera e poi tornare e ci vogliono più o meno un po' di ore di viaggio. Poi vabbè, ovviamente questo dipende da dove vi trovate. Io dico, partendo da Milano sono 4 ore e farvi 4 ore di macchina al mattino e alla sera con in mezzo una giornata di fiera è pesantissimo. Quindi per fare la giornata conviene prendere i mezzi. È un po' più scomodo, ma sempre più tranquillo. Detto ciò, passiamo all'opinione generale della fiera. Partiamo direttamente dicendo fiera mediocre. Allora, per sentito dire sembra una fiera incredibile, no? La fiera più bella, la fiera di qua, la fiera più grande d'Italia, 100.000 persone. Beh, ci sarà un motivo se queste 100.000 persone vanno lì. Non lo so, io dico mediocre rispetto a quello che mi ero immaginato. È una bella fiera, ma come Lucca ne trovi altre 50 più vicine. Il Lucca è la più grande perché magari c'è la casa editrice che ti fa l'edizione apposta per il Lucca, o magari c'è l'evento speciale con il tizio. Ecco, il Lucca è molto basato sugli eventi, quindi hanno molti eventi, veramente un'infinità incredibile, e se siete interessati a quelli allora il Lucca è ottimo. Io non sono un tipo da eventi, Non mi ispirano, forse perché non ho mai trovato nulla che mi interessasse particolarmente. Quindi vi dico, se siete interessati agli eventi, ci può stare. Se gli eventi non vi interessano, è una fiera come le altre, cioè non c'è granché. Quindi alcune note negative. L'interno delle mura è enorme, quindi c'è tanto da passeggiare, ma i padiglioni in sé sono piccoli. Quindi venerdì, per esempio, che ci sono un sacco di persone, scordatevi di girare nei padiglioni, perché non si capisce nulla, non si respira. Poi dopo qualche giorno inizia il tanfo, cioè in realtà già si sentiva mercoledì pomeriggio, questo odore misto tra sudore, umidità, legno bagnato, perché i pavimenti erano in legno, un odore veramente disgustoso, devo dire. E dico, già mercoledì pomeriggio, quindi voi pensate venerdì, cioè veramente era indescrivibile. Poi è molto all'aperto, come fiera, perché ovviamente il centro di Luca è tutto l'aperto e ovviamente la fanno a fine ottobre, inizio novembre, quando stagione di piogge. Non lo so, avranno i loro motivi, cioè magari a settembre no, perché ci sono altre fiere, la gente torna dalle vacanze, tutto quanto. A maggio no, non so perché, quindi la fanno a fine ottobre, quando si beccano la pioggia. Questa non l'ho capito onestamente. Poi, come già detto, la storia del braccialetto, cioè carina l'idea che io entro facendo vedere il braccialetto del giorno, però poi mi chiedono sempre il biglietto e quindi devi fermarti. Aprire lo zaino, tirare fuori il biglietto, poi vabbè, noi avevamo anche quello digitale sul telefono, quindi tira fuori il biglietto, il telefono sblocca, vai lì, prendi il file, fai vedere. Poi eravamo in quattro, uno solo aveva i biglietti, quindi arriviamo, i biglietti, sì, prendi il tizio con i biglietti, portalo avanti alla fila, aspetta che fa vedere i biglietti. Scusa, abbiamo i braccialetti? Perché avete messo sta cosa dei braccialetti? Non si sa. La mappa fa schifo, non si capisce nulla perché hanno fatto un misto di 2D ma un po' di 3D, qualche edificio in 3D, non si capisce niente, veramente la mappa è incomprensibile. E poi ci sono pochi spazi coperti dove fermarsi a riposare un attimo o dove mangiare. Gli spazi dedicati al ristoro, ecco, sono pochissimi. Cioè fammi un bel padiglione enorme senza, non lo so, bancarelle o il palco, dove ci sono solo dei tavoli, come i tavoli dell'oratorio, che se ti muovi troppo cade tutto. Ecco, mettimi giù un po' di quelli, così io sono stanco, posso andare lì, mi fermo un attimo, prendo qualcosa da mangiare, però almeno sono al coperto. Allora, invece, per le note positive, che purtroppo sono poche, c'erano un po' di sconti o prezzi ridotti, quindi per esempio Watchmen Internet a 350 euro, a Luca 170, la domenica magari fanno qualche sconto per rifilarti la roba. Non è scontato questa cosa, perché non è che uno dice, vabbè, in fiera è normale che costa di meno, no, perché il salone è tutto a prezzo pieno, tutto, anche la domenica, non ti scontano nulla. Quindi andare a Luca e trovare molti sconti mi ha fatto piacere. Poi non è che tutto è scontato, perché per esempio Bao era tutto a prezzo pieno, però per esempio Bao ti faceva l'offerta, spendi un tot, ti diamo questa patch inutile, cioè è carina come cosa, o ti diamo il sacchettino di Zero Calcare o dell'altro autore, comunque qualche offertina la fanno. Collegandomi a questo, ci sono delle uscite anticipate, delle variant che si trovano a Lucca. Cosa carina, non ce ne sono tantissime, però non è un obbligo, diciamo che è carina comunque l'idea che qualcosa di unico per il Lucca c'è. E con questo concludiamo l'episodio dedicato a Lucca. Penso di aver detto tutto. Per riassumere, ho acquistato tantissimo, ho speso un capitale e la vera domanda è: l'anno prossimo tornerò? Non lo so. Onestamente non lo so, perché c'è un costo per chi è lontano che non è basso, nel senso bisogna considerare, ok, io vado alla fiera, però spendo un tot in benzina, nel viaggio, nell'alloggio. Vale la pena spendere tutti questi soldi per una fiera come Lucca? Personalmente credo che la risposta sia no, quindi non credo che l'anno prossimo ci andrò. Voi siete andati a Lucca? Sì, no, cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti se siete su YouTube o anche su Spreaker, volendo. Io vi ricordo che se volete supportare il blog potete acquistare le magliette, trovate il link in descrizione, abbiamo anche le felpe perché adesso inizia a fare freddo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, ci vediamo col prossimo episodio.
This is no ordinary sub shop. This is Firehouse Subs.
Welcome to Firehouse!
Tired of overpriced lunches that underdeliver on flavor? Head to Firehouse Subs, where for a limited time you can get a $4.99 choice sub. Choose from a medium smoked turkey, Virginia honey ham, or roast beef. They're custom-made hot subs at a price ready-made to make you smile. Just $4.99, only at Firehouse Subs. Enjoy more subs, save more lives. Participating locations plus tax, limited time offer, prices may vary for delivery.